la più grande sospensione dei diritti dell'essere umano da dopo la Seconda Guerra Mondiale. Siamo a luglio del 2001, Genova, G8. Migliaia di feriti, processi che non porteranno mai a nulla, un morto e torture, tante torture.
Buongiorno da Genova, le immagini che state vedendo documentano una notte di tensione, una notte di scontri all'interno della Genova.
Come, dove e quando? Questa è la storia di Genova 2001. Buon ascolto. Ed eccoci ritrovati tutti a questo speciale per Genova 2001 G8. Cominciamo dalle premesse, cerchiamo di capire cosa c'era intorno, i protagonisti, i nomi, un po' il glossario di quelli che poi saranno i successivi giorni nel capoluogo ligure. Anche perché se non si ha ben idea dei nomi, dei luoghi e di quelli che sono i fatti antecedenti al G8, si perdono troppi dettagli. E cominciamo da un protagonista che forse non vi potreste aspettare, diciamo, che è Massimo D'Alema. Perché? Perché Massimo D'Alema, al suo secondo governo, perde clamorosamente le regionali e quindi fa un passo indietro e fa cadere il governo, ma prima di farlo cadere in favore di un rampante Silvio Berlusconi che vincerà con più del 40%, sceglie la città di Genova per il G8. E Silvio Berlusconi, trovandosi in mano tutto ciò, cos'è che fa? Organizza, sistema, magari dice no, non è la città idonea, non ci siamo, no. Fa la scelta che Berlusconi fa, ovvero sia, decorare cose. In che senso? Infatti partiamo dalle decorazioni, ovvero sia, se andate al Porto Antico nella città di Genova potrete notare e ammirare le famose palme di Silvio Berlusconi. Ebbene sì, e non mento, se guardate ai piedi delle palme proprio troverete la griglia di metallo ormai arrugginita con G8 2001. Farà mettere fiori, farà mettere piante di limoni finte davanti al Palazzo Ducale, perché sai, è bello comunque dare una sorta di impronta floreale. E non contento, fa togliere i fili del bucato perché è poco decorosi, e da lì il famoso sciopero delle mutande. O anche rivolta, protesta delle mutande, ovvero sia i liguri, senza perdere il loro sense of humor, iniziano a stendere mutande ovunque, d'accordo, in protesta a questa richiesta assurda. Un ex consigliere comunale di Genova, Francesco Besio, di 58 anni, dichiarò all'ANSA proprio in quei giorni che aveva steso le mutande, d'accordo, perché sai, ieri pioveva. Ma questa è una delle poche notti comiche e felici della premessa. Perché? Perché ci ritroviamo adesso con Silvio Berlusconi in mano del G8, ok? In mano al G8, e arriveranno primi ministri come Bush, Chirac, Putin al suo secondo mandato, Tony Blair, insomma, la destra, quella liberista, d'accordo, nel mondo la stava facendo da padrona. E come? E in questo clima assolutamente contrapposto a quello che potremmo chiamare, chiameremo in questi podcast, il movimento No Global, ovvero sia centinaia di migliaia di persone di varissimo standard politico e di sfumatura, società civile, ecologisti, ONG, partiti sindacati, sezione LGBT, anarchici, società laica, insomma un sacco di gente, si va a contrapporre a questi 8 super colonne dell'ordine mondiale. Colonne che sostengono i diritti delle banche, non dei popoli, o meglio, diritti sempre meno, devastazione ambientale per lo sfruttamento delle risorse idriche e naturali, o il colonialismo espanso nei paesi poveri, o di quelli che appunto le stesse banche chiamano del terzo mondo. E all'interno della cabina di regia comunque si era pensato di poterlo spostare, ma la cabina di regia alla fine decide di lasciarlo a Genova. E chi è questa cabina di regia? Chi c'è al governo in quel momento? Oltre al Silvio Berlusconi come primo ministro al suo secondo governo, troviamo Claudio Scajola, ministro degli interni, attualmente sindaco di Imperia, Gianfranco Fini come vice premier, attualmente chissà dove cavoli è finito, Tremonti Conti, proprio lui, all'economia e Gasparri alla comunicazione. Ma attenzione, c'è anche Gianni Di Gennaro, capo della polizia dal 2000 al 2007. Successivamente Di Gennaro divenne anche presidente della Leonardo dal 2013 al 2020. Ma abbiamo anche Francesco Colucci, questore di Genova, e deposto proprio subito dopo gli scontri ad agosto del 2001. Quindi ci ritroviamo in una condizione di altissima tensione, anche per un preconcetto storico che fra poco vi raccontiamo. E abbiamo da una parte proprio questi 8 capoccia mondiali contro un intero movimento internazionale che si sta muovendo verso il capoluogo ligure. E cos'è che fanno? Ecco, fondano quello che sono le compagnie di contenimento e intervento esecutivo, anche dette CCRI, dal 2001 al 2003. Gestite, o meglio interpretate, da quello che è il corpo dei carabinieri, d'accordo, con un addestramento minimo, durò meno di un anno, d'accordo, gestiti e comandati dal colonnello e comandante Leonardo Leso, il suo vice è Giovanni Truglio, d'accordo, e appunto sono un tenente colonnello, e queste varie, diciamo, squadroni sono divise in varie compagnie tipo Alpha and Company. Ma non solo, viene dato in mano a tutte le forze dell'ordine il cosiddetto, anche detto e chiamato e famoso tragicamente, tonfa. Cos'è il tonfa? È un manganello a forma di T, tra l'altro, che deriva da una cultura cinese, d'accordo, delle arti marziali, che fa malissimo, è uno spezza ossa, cioè un'arma che uccide, d'accordo, non è un manganello normale. Infatti fu utilizzato in diverse situazioni con danni gravissimi per le persone, gravissimi. Ma bastava solo questo? Anche no, e diamo in mano anche il giocattolino detto CS4, ovvero sia il lacrimogeno, il gas CS4, anch'esso pericolosissimo, danni gravissimi per polmoni, cuore e addirittura procurare aborti istantanei. Questi sono dati di ricerche scientifiche pubblicate dalla comunità scientifica internazionale nel 1999-2000, quindi un anno prima del G8 di Genova. La stessa Cassazione aveva proibito l'utilizzo dei CS4 negli scenari di guerra, ma per motivi di ordine pubblico, vabbè, lasciamole andare. Oltre a questo, automezzi, autoblindi, 20.000 uomini, la città viene divisa in 3 aree: la zona verde con un controllo nominale, la zona gialla più difesa e spessissimo chiusa sia alla popolazione che alle manifestazioni, e la zona rossa, che era totalmente inaccessibile. La zona rossa faceva parte di quello che era il Palazzo Ducale, d'accordo, il Porto Antico, più una zona nord del Palazzo Ducale e tutta via 20 Settembre. Ma non fosse che poi i tombini vennero tutti sigillati, stazioni presidiate, mezzi pubblici assolutamente fermi e pass autorizzativi per i residenti. Ma non solo, ma perché non ci mettiamo anche una batteria di missili antiaerei? Giuro, c'era anche quella. Bene, in tutto questo si contrappone poi quella che è un altro nome importantissimo per questi podcast, in questo glossario, in questa premessa, che è il Genova Social Forum. Cos'è? Il Genova Social Forum è un gruppo paraorganizzativo di coordinamento dei cortei, d'accordo, tutti autorizzati dalla prefettura, che cerca appunto di coordinare un'innumerevole quantità di realtà accorse nel capoluogo ligure proprio per l'evento che è il Genova G8 2001. Bene, i protagonisti sono tutti sul nostro tavolo in questo momento, ma manca il preconcetto storico. Cos'era successo qualche anno prima? Dobbiamo tornare indietro di qualche anno, dal 2001. Siamo a Seattle, 1999, l'Organizzazione Mondiale del Commercio si ritrova proprio in quella città e migliaia di manifestanti con tafferugli, proteste, avevano vinto, sì, avevano fatto annullare l'evento, cioè i vari delegati dei vari stati non erano manco usciti dall'albergo, insomma è stato un grandissimo successo. E questo fallimento per le forze dell'ordine americane aveva generato intorno ad esso un riverbero internazionale che non ho già mai che noi sbagliamo su questo G8, no. E qui arriva un altro protagonista della nostra storia, delle nostre storie del G8, ovvero sia la disinformazione o i mezzi di stampa. Dovete cercare di immaginare per tutti coloro che non erano presenti in quegli anni e che non se le ricordano, che gli scontri e la manifestazione, diciamo G8 Genova 2001, è stata fra le più narrate a livello televisivo e mediatico, d'accordo? C'erano tonnellate di telecamere, tonnellate di radio, indipendenti e non. Quindi era un evento estremamente raccontato e anche l'informazione diventa un'arma. E come se lo è? Un'arma di paura, un'arma di tensione. Faccio un esempio: i giorni precedenti la stampa italiana comincia a diffondere la notizia che i manifestanti hanno riempito con dei palloncini pieni di sangue infetto di HIV che faranno volare, librare sopra le teste delle forze dell'ordine, e con delle fionde, non sto scherzando, con delle fionde dovrebbero colpire questi palloncini e far cadere il sangue infetto sulla testa degli agenti. Ma va, perché vogliamo parlare ad esempio di frutta riempita di lamette, cioè lanciare della frutta con dentro delle lamette. Ovviamente tutte informazioni assolutamente inventate e assolutamente false. Ragionevolmente sarebbe stato da chiudere, da sospendere il G8, ma la cabina di regia, con tutti coloro presenti già citati in questo podcast, decidono. Il G8 sa da fare. 19 luglio 2001, i capi di Stato del G8 arrivano nel capoluogo ligure, iniziano le manifestazioni e al primo giorno pare che vada tutto bene. Sembra che tutto proceda liscio, nessuno scontro, qualche scaramuccia, qualche lancio di uova, ma un non nulla rispetto a quello che succederà nelle successive giornate, che io chiamerò l'inferno sulla terra. Ciao, al prossimo episodio!